Bentornati a 4 terzi, il vostro salotto del cinema. Siamo in tre e siamo qui per parlare di Povere Creature.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao a chi ci ascolta e chi ci vede.
È uscito giovedì il film, quello che è forse il film più atteso di quest'anno, tra le varie uscite popolari.
Sì, in gran parte sì, diciamo, per il resto del mondo l'anno scorso, per noi quest'anno, però finalmente è arrivato e diciamo, vedremo poi, però non ha deluso le aspettative, ecco.
Assolutamente
mi sento
no.
Già di dirlo.
Assolutamente no. Vedremo meglio, lui si trattiene.
Vabbè, è messo in mezzo apposta perché dovrà equilibrare il tutto.
Chissà se sarà come Killers of the Flower Moon.
Mamma mia.
Lo scopriremo, noi siamo comodi, estremamente comodi e direi che possiamo cominciare. Eccoci, allora partirei subito con un minimo di sinossi, un po' di informazioni su questo film. Banalmente chi c'è?
No, parte subito, diciamo che sì. Noi veniamo subito catapultati immediatamente dopo dei brevi titoli di testa che poi verranno ripresi nei titoli di coda, graficamente pazzeschi.
Stupendi.
Veramente belli. Più che altro perché è qualcosa di diverso,
sì.
Tanto già per quello. Veniamo subito catapultati vedendo una donna su un ponte di schiena, che poi già dal trailer si capiva che di Emma Stone si trattava. E poi entriamo in quello che è la vita e nel contesto di vita di quello che è William Dafoe, il dottor Goodwin Baxter, di soprannominato Gad in inglese.
Per non gli amici visto... Dio.
Esatto, bellissima sta cosa. L'abbiamo visto in italiano, però è passato il concetto anche
per fortuna
in lingua
sì.
Tradotta, diciamo.
Sì. E,
mai scontata come cosa.
Esatto. E quindi non vediamo la vita prima di Emma Stone. Si sapeva già dal trailer che era una sorta di Frankenstein moderno, diciamo in una chiave completamente diversa. È una sceneggiatura non originale, tratta da un libro del 1992 di Alasdair Gray, dal titolo proprio Poor Things, Povere Creature, e allora lì entriamo in quello che è la vita di una persona neonata, ma completamente dentro il corpo di una persona già matura,
sì,
adulta.
Mentalmente è un infante dentro
Poi scopriremo il perché, e tra l'altro neanche troppo portato in climax, no? Questa scoperta si scopre in maniera totalmente tranquilla e anzi non c'è lo wow,
no.
Cavolo.
A un certo punto ti viene da dire un po' quando arrivi a un certo punto del film, esatto. Della trama che ricompare il personaggio di quello che è l'ex marito,
esatto.
Che dici vuole farsi sua figlia,
esatto. Che è subito Predestination,
ci ho pensato mentre lo guardavo.
Predestination,
carissimo.
No, bellissimo film con Ethan Hawke e Sarah Snoke, tra l'altro all'inizio della carriera prima che esplodesse con Succession, ci tengo a sottolinearlo. Che se potete recuperare, recuperatevelo, perché a livello di scrittura è veramente una chicca,
un po' di nicchia, un po' di nicchia, non per stomaci
esatto.
Deboli come questo film,
esatto, no, ci sta. E quindi entriamo dentro la vita di questa bella Baxter, e davvero un personaggio incredibile, perché oltre a vedere sviluppare il personaggio e la persona, vediamo l'evoluzione di una presa di coscienza su di sé incredibile, quindi
sì, la maturazione, la crescita.
Si arriva poi a un completamento e a un finale dove tutto viene messo insieme. Ecco.
Partiamo proprio da qua, il finale. Cioè, senza spoiler, che tanto non è che ci siano questi grossi spoiler, perché non c'è questa trama con colpi di scena o simili. Però il significato che si può attribuire a un finale molto aperto.
Bellissima sta cosa degli spoiler, di essere tranquilli, perché questo film... mi è venuto in mente adesso che l'hai detto, secondo me è proprio bello perché va visto a prescindere, cioè come posso spoilerarti una bellezza di una scena dal punto di vista visivo?
No, non
guardatela, cioè, quindi tanta roba questa, scusami se ti ho interrotto.
No, ma vai, anzi se vuoi dirci del finale. Cioè l'interpretazione che c'è data tu.
Sostanzialmente io ho visto il finale come un'unione generale di tutta la storia, dei puntini e di un quadro alla fine, perché vediamo tutti i personaggi diciamo essere giungere insieme, i personaggi diciamo principali, perché poi appunto viene a morire il personaggio, quindi questo è uno spoiler, sì. Viene a morire il personaggio di Willem Dafoe per un tumore, quindi lei, che la nuova Bella Baxter, che non è Victoria, l'ex moglie di che a quanto pare scopriamo essere una persona spregevole e non proprio carina, come invece è Bella, che ha a cuore la bontà del mondo, anche nella sua ingenuità, soprattutto all'inizio, per me chiave è soldi che vengono portati ai due addetti della nave, diciamo. E c'è questo finale appunto che chiude un po' tutto l'arco in un equilibrio ricercato forse per tutto il film, non consapevolmente, perché comunque c'era questa voglia di uscire, di esplorare, di scoprire il mondo, c'è finalmente il ritorno a casa consapevolmente ad aver probabilmente trovato un suo posto nel mondo, e come spesso accade in Lanthimos, ne avete anche parlato benissimo nella puntata scorsa, anche dal punto di vista sessuale, io ci ho visto un totale equilibrio anche dal punto di vista sessuale, infatti c'è il marito, che poi non si è capito se si siano più sposati o meno, mettiamo che sia il nuovo marito, l'assistente di Willem Dafoe, con cui lei inizia a provare dei sentimenti quando ancora con una mentalità infantile, un'età infantile, proprio a livello di scoperta, interpretato da Rami Youssef, il personaggio è quello di Max McCandles, scusate, non sono molto bravo con i nomi, e in più anche quello che è stato un po' l'amore rivelatore donna. Questo è come l'ho visto io, del personaggio con cui lega a Parigi durante il suo periodo di scoperta e forse assestamento anche. Dopo questo girovagare, Parigi è quella dove trova un attimino di stabilità, anche se diciamo all'interno di un contesto soprattutto lavorativo non proprio diciamo di consuetudine.
Anche perché...
una chiusura dove trova finalmente un equilibrio, ma a casa. Ha finito di esplorare... ha capito cosa vuole, cosa gli piace, cosa meno, c'è l'equilibrio, è a casa.
Supercazzola letteraria.
No, ma io
alla Pascoli.
Io molto simile, molto simile, ma soprattutto cioè la spiegazione è già contenuta nel film, perché a un certo punto quando è sulla nave e incontra la signora anziana con cui inizia a parlare di filosofia, lei la spinge molto Emma Stone a scoprire, a cercare, a conoscere nuovi mondi, perché alla fine è il modo che abbiamo per esplorare, per trovare sicurezza nella nostra esistenza. Nel momento in cui hai esperienza e sai, conosci anche la sofferenza, conosci tutto quello che hai a disposizione, poi anche secondo me vivere una vita più consapevole, più a contatto con te stesso anche. E quindi secondo me questo... oltre poi a tutti gli altri significati, sensi che può avere il film, è il primo significato. Quindi la ricerca di se stessi, però al di fuori. Che poi ci si può ricollegare anche alle otto montagne, un po'.
Okay.
A quella metafora che c'era tra il girare per le otto montagne o rimanere sempre nella stessa centrale. E...
quindi girare il mondo per poi capirsi.
Banalmente la signora secondo me funge anche per... un'altra evoluzione del personaggio di Bella, perché se andiamo a vedere in quel momento Bella oltre a girare il mondo, appena sale sulla crociera diciamo, trova questo personaggio, la signora anziana, che gli fa capire che diciamo dal punto di vista sessuale non
si passa dall'adolescenza
esatto
c'è un'evoluzione
e diciamo che per Bella in quel momento chiaramente sesso uguale libertà, invece c'è la filosofia, c'è il bello dello scoprire e lì c'è l'evoluzione, tanto che
lei rimane colpita quando scopre che la vecchia non fa più sesso da 20 anni, esatto.
Da 20 anni, ed ecco lì che c'è lo squilibrio dove il personaggio di Mark Ruffalo inizia a perdere quel fascino che aveva all'inizio, no? Banalmente quando
da Marcantonio
da Casanova, da Marcantonio, che è la prima cosa che fa è entrare nella camera e toccarla, diciamo, e cosa da cui lei rimane affascinata da matti, invece inizia a perdere quel tipo di fascino lì, e il fascino è un altro. Secondo me è molto molto alto, come costruzione. E, d'altra parte c'è però il personaggio che ora non mi ricordo purtroppo il nome, diciamo compagno di viaggio mi sembra, o comunque amico della signora anziana, che funge secondo me
il contraltare,
esatto,
diciamo.
Da elemento,
è il cinismo sul mondo,
esatto, da elemento realistico. Mm-hmm. Se andiamo a vedere è l'unico forse elemento realistico applicato al nostro mondo reale che c'è nel film.
Okay.
A livello metaforico, sì, ovviamente. Sì. Infatti la scena all'Alessandria dove sono al ristorante, lì sotto c'è il dirupo con gli schiavi, è emblematica. Molto, cioè da questo punto si da questo punto di vista, nonostante ci sia molto una costruzione da racconto di formazione, come ci siamo anche detti fuori dal cinema, è molto applicabile anche al mondo reale, pur essendo un mondo estremamente costruito.
Sì, è tutto
molto
finito.
Bene,
sì.
È molto bello il fatto che lei trovi se stessa in giro per il mondo, però sempre da sola. Cioè, la prima scoperta a cui lei associa la libertà è la scoperta della masturbazione, e con quello al primo spiraglio di luce verso la libertà, perché in tutto ciò la Willem Dafoe,
come indipendenza,
esatto, in tutto ciò Willem Dafoe, che funge da padre adottivo, come lui stesso si definisce tra virgolette all'interno del film, la tiene segregata in casa. Questo non viene mai dichiarato esplicitamente, viene fatto intendere qua là, nel senso che sia lui si vergogna per le cicatrici che ha in faccia, ma allo stesso tempo non può mostrare Bella in giro perché ha il corpo di una donna che
non è
conosciuta,
esatto, che alcune persone conoscono, e quindi lui non,
tanto è vero,
può.
Che a Lisbona viene riconosciuta.
Esatto. Sì. E...
tanto è vero che poi troverà il marito.
Esatto. E infatti
appropriazione indebita di corpo, mi verrebbe da dire, da parte di William Dafoe, che però è un personaggio estremamente positivo.
Sì.
Perché dà banalmente il sogno di Bella a tornare a casa, quando torna a casa, e dire voglio diventare un medico.
Sì.
Che è la frase che banalmente un figlio cresciuto magari con il mito del padre vuole emularlo,
sì,
è un gesto molto rapporto padre-figlia, con quel tipo di rapporto, sì, che hanno loro.
Secondo me però non viene tanto dal rapporto padre-figlia quanto dal medico, lo scienziato è la ricerca, la scoperta.
Certo,
e
certo,
lei è innamorata di questa idea di continua scoperta, scopre qualcosa che alla fine è lo stesso che dice lei a un certo punto. Cioè, quindi noi abbiamo delle credenze che esistono fino a quando non scopriamo qualcosa di nuovo e siamo convinti di quella nuova
credenza.
Molto ateo in questo, cioè, ma è molto anticonformista tutto il film.
Nonostante gli abbia detto suo padre, soprannominato Dio, quindi è un bellissimo circolo.
Sì. Mi collega a quello che dicevo sulla crescita e l'assestamento da sola. A Parigi, quando è nel bordello che si prostituisce, che trova se stessa, che quindi esperisce, capisce tante cose di come gira il mondo, e è molto interessante il fatto che la similitudine con la comprensione del mondo sia legata a sempre alla sessualità. Però sono in queste cose, lei è sempre da sola. E quindi lei riesce a crescere e ad autotrovarsi, ad autorealizzarsi quando è costantemente da sola. Quindi no, quando si libera di Willem Dafoe, che magari è in un'altra stanza, quindi lei può fare le sue cose, e quando si libera di Mark Ruffalo e intraprende la propria carriera.
Molto vera, cioè,
tra l'altro.
A tutti noi è successo, no?
Cioè.
In quel tipo di età.
Volevo farvi una domanda. Vi sareste aspettati di ridere così tanto?
No.
Soprattutto di una comicità molto intelligente.
Sì.
Molto poco nostra. Però è un sorriso da... Cioè, non è la risata sguagliata, attenzione.
Non è per niente la risata grassa.
Non è la risata grassa, è una risata... Cioè, che dici...
Sì, sono giochi di parole,
sì,
sono...
Sì, cioè, per farvi un esempio, anche magari...
E soprattutto per super cazzole scientifiche, esatto, per spiegare concetti semplicissimi.
Esatto, certo. È molto furbo da quel punto di vista. Veramente William Dafoe è alla fine della sua vita, ma vuole essere presente a... Il matrimonio poi interrotto dal vero marito con Mark Ruffalo, diciamo, che fa da accusatore dopo essere stato stregato da Bella, diciamo, dove Willem Dafoe, per esserci, si è impiantato, cioè
si è fatto di eroina
nei piedi per stare in piedi.
Ha pippato cocaina,
però
cocaina,
quello perché gli piaceva.
Sapete quanto mi piace la cocaina, quindi è una cosa incredibile. Sì. Bellissimo il fatto del della bellezza del personaggio di William Dafoe, il fatto che ci sia il suo rapporto col padre.
Sì.
E tante volte abbiamo visto anche in molti altri film quanto sia di riflesso una cattiveria di un padre su un figlio, quando poi questo figlio diventa padre sia riflessa sul suo figlio. Invece qua avviene è una persona estrema, iperprotettiva, però per le ragioni che giustamente hai detto tu prima, ma con sempre una bontà d'animo, tanto che appena Bella va via, lui ha un vuoto e cerca di colmarlo col personaggio di Margaret Qualley chiamato Felicity, che ha di fatto un secondo esperimento, ma con cui non empatizza minimamente rispetto alla sua creazione, chiamiamola sua figlia, di fatto, anche se in maniera scientifica non...
No, però credo che Frankenstein fosse, quindi credo che il parallelismo...
Innamoramento reale, diciamo, molto bello il fatto che il personaggio comunque sia positivo e riesca a trasmettere delle emozioni positive, è molto molto bello. Cioè, non era scontato.
No,
cioè, poteva essere veramente lo scienziato pazzo.
No. Sarebbe stato anche più facile e molto più in linea a Goblin di 20 anni fa. Però una cosa, torna sempre all'Antimus, che nello scorso episodio magari non l'abbiamo citato, però è un bel gancio questo per dire che probabilmente l'Antimus ha avuto chissà quale trama con suo padre, perché la figura negativa torna in tutti i film, che sia...
L'essere rinchiuso, l'essere obbligato a un mondo fatto di ovatta.
Esatto, ma nella stessa favorita che c'è Emma Stone, che ha un padre che non vediamo mai, però dai suoi racconti c'è.
In sordina hai sempre.
Esatto, che l'ha venduta perché l'ha persa al gioco d'azzardo.
Il sacrificio del cervo sacro.
Dove
c'è il padre, esatto. Che
Emma Stone che viene venduta.
È un regista che vuole fare che parte dalla Grecia. Cioè... più bolla di così, voglio dire, tosta, ci sta, poi è una sfumatura altra questa, però
di brutto, che tra l'altro è una favorita, e il personaggio di Mason viene venduto perché il padre ha perso il gioco d'azzardo, e qua Mark Ruffalo gioca fortissimo d'azzardo, sono quelle cose che quando le metti tutte insieme
conoscendo la filmografia per intero di un autore
ti viene un po' sorriso, vedere, cavolo,
sì, ma allora sono molto autobiografici
che rigirano.
Certo, abbiamo parlato altre volte di Baumbach, ha delle situazioni simili. Questo è comunque un film estremamente complesso, paradossalmente, nella sua semplicità dal punto di vista produttivo, passami il termine.
Ah, ok. Tutto lì.
Perché è stato girato da agosto a dicembre a Budapest, né Yorigo Studios di Budapest, ci siamo informati.
Li salutiamo.
Nel caso vogliate, noi siamo qua.
Un bel 4/3 in nave.
Esatto. Perché anche un grandissimo punto di forza con cui, almeno io mi sento di dire di aver empatizzato da matti, sono queste immagini mozzafiato che ci ha regalato questo film.
L'immagine scenografia.
Incredibilmente
stupendo.
Anche citazionista rispetto a un Hollywood vecchia, O comunque un cinema vecchio, senza
sì, andare a prendere anche, anche solo il bianco, però, e nero, il bianco e nero che
film datati
colori
di un certo
sì,
tempo.
Incredibile, sì, sta cosa. Sì, cioè, sì, una sì, commistione di, a parte le ambientazioni vittoriane, va bene. Io poi è il periodo della scoperta, quello no? Di quel tipo di rivoluzione. Infatti, mi sono segnato qui negli appunti. Che l'ambiente medico mi ha ricordato molto una serie durata 2 stagioni con Clive Owen, andata in onda dal 2014-2015, che era su Sky, The Nick, The Nick, Nick sì, in inglese,
mai vista,
dove lui sostanzialmente è siamo nel 1900 a New York, quindi qualche anno dopo rispetto all'epoca vittoriana, e c'è la vera scoperta medica, quella che poi ci portiamo di background ad oggi, dove operavano così, cioè gli studenti erano in queste aule come le aule di Willem Dafoe in questo film, che appunto, se nel caso vi piace questo tipo di ambientazione, vi consiglio The Nick, c'è Clive Owen che diciamo The Inside Man di Spike Lee come faccia, così vi orientate, e ha ricordato tutto quell'ambiente lì, che si adatta benissimo a questo tipo di storia, al di là che si prenda ovviamente dal libro, però costruire questo tipo di immagini credo sia il film migliore da questo punto di vista,
cioè,
il pieno del 2023,
dell'evoluzione scientifica quel periodo. E sì, secondo me è uno dei più forti del
2023. Tra l'altro, molto figo il fatto che di solito quando si pesca dai libri di fantascienza si vada proiettati nel 2000 e arrivederci, no? Invece qua fa un salto indietro a livello temporale, e non, cioè, nella mia filmografia di quello che ho visto barra son giro, è il primo che a livello di fantascienza fa un passo indietro di 200 anni piuttosto che proiettarsi in avanti. Esempio classico è Dune, cioè Dune,
sì, sì,
non chiamiamolo fantascienza, perché, però Blade Runner,
perché
Alien.
È un riguardarsi, è un futuro distopico. Antelitteram, diciamo.
Sì, sì, sì. Cioè, hanno i vestiti e le ambientazioni di 200 anni fa.
È come
allo
se
tempo,
avessero
però
preso una curva temporale dell'Ottocento.
I vestiti, secondo me, proprio hanno un'identità a sé. Cioè, non so se avessi vestiti.
A un certo punto hanno
preso ispirazione da.
Sì,
mettiamo
sì,
così.
Si basano lì, sì, però sì, hanno sì, una linea sì, molto moderna. Cioè,
è questo
sono
che
vestiti che sfilassero adesso,
sì,
non dici niente.
È quello.
Quindi costumi Oscar.
Ma gli occhiali da sole, solo.
Vai. Pazzeschi, pazzeschi.
Fa morire. Rivisitazione degli occhiali velocissimi.
Esatto.
Molto bello.
No, pazzesco il fatto che, torniamo sempre lì, a me piace citare i budget, Barbie.
Doveroso.
100 milioni, 115, se già 15 in più. Cioè, 100 di produzione, 15.
Ma secondo me li ha spesi tutti per il rosa.
15 per la comunicazione. Sì, Oppenheimer, 100 complessivi. Questo, con questa portata, senza nulla a togliere, Oppenheimer per me è il film dell'anno, per tutta una serie di motivazioni che io guardo più dal punto di vista produttivo, di quello della portata, a livello di comunicazione, va bene, sì, ma sì, questi sono altri discorsi.
Aggiungiamo i 200.000 di 200 milioni di Killers of the Flower Moon,
tra le altre,
per uscire un attimo,
sì,
dal Barbenheimer.
Tra le altre cose cose che secondo me ancora di più, cioè, un grandissimo film.
Sì, sì, sì.
Però, cioè, dove li hai messi questi 200 milioni?
No,
vabbè, ci stanno tutti.
Sì,
ci stanno
sì,
tutti, però pensa veramente alle ambientazioni, sono quelle. Cioè, prendi un campo a caso in America, in Texas, e ci fai le capanne, sei a posto. Cioè, no,
passa male,
però no. È il concetto, cioè, ragioniamo, l'abbiamo visto a ottobre,
sì,
però
sì,
cioè, c'era la via principale, la casa di DiCaprio, la casa di De Niro.
Beh, pigliano fuoco qualche casa. Però sì, sì, sì.
Questo,
è,
arriviamo, scusate che ci siamo dilungati, sì, sì, ovviamente, sì, questo costa 35 milioni, sto film qua.
Sì, sì, sì.
E l'Antimos conferma questo incredibile talento, che secondo me ad oggi non ce l'ha nessuno, e è da due film che comunque ha dei cast pazzeschi, perché uno può dire, cioè, Willem Dafoe, Emma Stone e Mark Ruffalo, ok, che magari soprattutto i due maschi, perché Emma Stone ormai è big delle big tra le attrici, non si parla di DiCaprio, però hanno il loro cachet, e si conferma un regista che sa spendere molto bene i soldi, lui, sì, i suoi produttori, lui ha prodotto insieme a Emma Stone questo film, ed è un talento ad oggi dove si sperperano soldi, non a caso c'è scoppiato uno sciopero tra le altre cose a Hollywood, è che non era poco. Che no, io produttore dico, cacchio, magari poi faccio 34.5 milioni di box office.
A oggi. Probabilmente oggi. Quando lo vedrete saremo già a 35.
A oggi. Poi chissà dopo magari gli Oscar, perché sicuramente vincerà qualcosa.
Ma sì.
Però voglio dire, cioè, siamo sempre lì. Poi magari incassa poco, però...
Però, allora, nota di merito, siamo andati in sala il primissimo turno, quindi...
Alle 4.
Esatto, gioco forza, non poteva esserci così tanta gente, però ce n'era gente.
Abbassavamo di tanto la media.
Sì, che mi faceva molto ridere, perché in questo film, spoiler, ci sono molti rapporti sessuali.
Sì. Tanti belli spinti e chapeau a Margot Robbie. Chapeau, non era voluta, non era preparata, giuro. Chapeau ad Emma Stone, perché tra l'altro sì. Aver avuto certe scene con certi elementi per me, cioè,
sì.
Ma non, lì... è che sono non è che è arrivato, erano tutti Ryan Gosling.
Sì, che ce la faccia bello ragazzo. No, qui si basa tantissimo anche sulla fiducia che c'è tra attrice e regista, ma poi anche su tutto l'ambiente che si viene a creare sul set.
Sì, la capacità di fare un certo tipo di scene.
Sì, anche perché poi, per fortuna, sono cose che non sono mai scontate, quindi secondo me è bello ricordarlo che se si guardano le foto backstage ridono tanto, quindi cioè, si respira un bel ambiente.
No, si respira un bel ambiente e come ci siamo detti, mi hai detto giustamente te, venendo quando guardavamo un po' le scene stamattina, anche pensando un po' alla puntata di stasera, si è visto proprio che si sono divertiti a farlo.
Sì.
Perché comunque sai, poi girando tanto insieme, tanto, cioè secondo me la cosa dello studio poi aiuta tanto, disperdi molto meno, e in più Emma Stone è stata produttrice di questo film, quindi è riuscita ad avere secondo me anche nella preparazione del personaggio tanta fiducia da Lantimos, e lei è riuscita
a veicolarselo meglio
e lei ha dato tanto fiducia.
Vuol dire che ha creduto proprio nel progetto.
Cioè, noi abbiamo pochissima esperienza e va bene, però diciamo che uno sguardo un po' più tecnico rispetto allo spettatore medio ce l'abbiamo. Io certe scene, immaginandomi magari 10-12 persone di troupe che ti guardano, o anche di più, deve essere bella pronta. E non è la prima, non sarà l'ultima, magari è stato fatto di peggio, però erano altri film.
No, in questo...
cioè, se penso, va bene, la filmografia di Gaspar Noè, ma Gaspar Noè, cioè lo vai a sapere.
Sì.
Sia chi recita, sia tu spettatore, ti vai a scoprire.
Lei ha più rapporti con più persone diverse, in più modi diversi, ma tutto sempre, e non è per citarci, perché però l'avete giustamente detto voi anche nella scorsa puntata, riguardante la timeline di Lantimos, tutto perfettamente coerente. Io non ho mai sentito, ma potevi anche non mettere, sì, ma è inevitabile. Cioè, anche dove avvengono di più, ovvero la scena di Parigi,
che tra l'altro è un mezzo flash forward, che nel senso flash forward è quando ci sono tante scene che mandano più veloce il tempo.
Sì, esatto, magari sono passati 8 mesi in 5 minuti.
Esatto, e quindi... i rapporti sessuali sono molti, perché devi riempire più tempo a livello di durata, quindi ce ne sono tanti diversi, dai più semplici ai più bizzarri, a quello che la lega, a quello che arriva con i due figli per fare educazione, che fa tutto fuorché educare, e quindi è lì ti scappa da ridere, perché sì, dici okay,
a questi siparietti, cioè, bellissimi.
Con quella sola scena, che non è poi solo quella sola scena, è tutto un insieme di scene, di costruzione che c'è stato al film, ti rendi conto di quanto un film del genere abbia fatto di più rispetto a Barbie, e per mandare quel tipo di messaggio.
Apriamolo questo capitolo, perché secondo me
assolutamente
sta.
Anzi, soprattutto partendo dal discorso economico,
la responsabilità di quello che diciamo. Ma
partendo dal discorso economico, non costa niente fare un passo avanti. Nel senso, non costa niente portare qualcosa di più e riuscire a veicolare un messaggio in maniera decisamente migliore. Secondo me il problema di Barbie è stato cercare di semplificare talmente tanto un concetto non complesso, però che hanno banalizzato e l'hanno portata a un livello talmente tanto terra terra che poi non solo diventa non noioso, però banale, banalizzato.
Li si è
diventa...
ritorso contro. Cioè la loro volontà ha rischiato poi...
Sì, rischiando anche contro. Poi di trattarti il femminismo in un modo che assolutamente non è.
E io vedo in Barbie molto più una presa probabilmente di una produzione dall'alto che ha messo determinati paletti. Perché
e determinate posizioni.
L'abbiamo detto...
Scusate, infatti poi vedi i guadagni.
L'abbiamo detto, esatto. Ma al di là, perché quello poi c'è stato il Barbenheimer, ha aiutato sicuramente tanto. Sì. Ma al di là di quello, il fatto che a un certo punto Barbie, e ce lo ricordiamo bene, prenda una sterzata completamente ipercommerciale, abbandonando quello che era un po' l'inizio. Cioè, non voglio pensare che la Gerwig, che comunque piaccia o non piaccia, cioè, se si è alzata, facciamo la marchettata per la Mattel. Sì, sì. È la Warner che arriva, oh, abbiamo i diritti, il contratto dice che la Mattel deve uscire in qualche modo.
La famo così.
Famola uscire. Cioè, proprio più semplice sì, possibile, sì, sì. Magari è sicuramente più complessa, però...
No, ma è chiaro che è sicuramente
la libertà
complessa,
che l'Antimos,
però...
andando a prendere un'opera del genere, si è riuscita a costruire, e in più, perché il signor Antimos poi è fermo da 4 anni, anzi da 5
tre dei quali ha girato,
esatto, perché ha iniziato a girare nel 2021, cioè ha iniziato e ha finito a girare nel 2021. C'è stato un sacco di post a questo
sì. Punto. Ma sai, magari anche Covid, che però no, 2021 va a vedere, no, vabbè. Comunque è girato in 35 mm sì. Pellicola, quindi sì. Anche svilupparla tutta, però magari...
non si vuole, sicuramente non vuole dire andiamo a fare la Barbie fatta bene, perché non è l'obiettivo minimo di questo film.
Non c'entra niente.
Lo mette l'opinione pubblica, e ovviamente tanto è successo dopo le candidature degli Oscar che si sia un po' riacceso questo dibattito, anche perché stava arrivando questo film. E noi che adesso abbiamo visto sia Barbie a luglio che questo, che finalmente abbiamo una visione completa anche rispetto all'America, c'è la complessità di fondo di questo film, sì. Ma non è complesso perché è più alto e non è solo e non è intrattenimento fine a se stesso, ma perché viene veicolato un messaggio non in maniera complessa. Mm-hmm. Ma in una maniera...
È molto semplice, in realtà.
Perché è molto semplice. Cioè, tu esci che hai capito... Non è... aspetta, non ho capito.
Puoi dare tue interpretazioni, perché il film ti lascia libertà di darci la sfumatura,
esatto.
Però... cioè, la cosa...
Però,
quello è da
noti,
capire.
Al di là del punto di vista... cioè, lasciamo un attimo da parte l'estetica.
Mm-hmm.
Perché...
che vabbè.
A me è piaciuta naturalmente di più l'estetica di Povere Creature, ma quello...
è soggettivo,
va benissimo. Dal punto di vista del messaggio, il messaggio è meno fino a se stesso, è maggiormente, secondo me, veicolato in una maniera che si costruisce ed è un crescendo costante. Mm-hmm. È un crescendo costante verso poi raggiungere quel tipo di obiettivo, ovvero il femminismo venga rappresentato così, in una chiave, usando un escamotage narrativo, perché comunque c'è una persona che parte in un modo e finisce in un altro, ma c'è un'evoluzione. Cioè, in Barbie non è avvenuta. Ora non è che dobbiamo fare la puntata sul dualismo
versus,
su questo dualismo, perché non avrebbe neanche senso. Però se dobbiamo compararli, e se anche non è dichiarato l'obiettivo di metterli in comparazione, cavolo, cioè esco dalla sala che sento due spessori diversi.
Sì,
e parliamo solo di come è messo in di come è scritto il film, di quello che è l'evoluzione di un personaggio, mm-hmm. di un messaggio che eventualmente, perché magari l'Antimos voleva far tutt'altro, ma esce, e noi bombardati anche un po' da questa polemica,
sì,
di Barbie,
ma è inevitabile.
Vediamo.
Ma conta, allora, un elemento comune può essere che tutti e due hanno una crescita, nel senso, perché semplificando,
è un elemento comune,
sì,
protagonisti,
sì, esatto,
tranne,
cioè,
Fast and Furious,
tutti e due hanno una scoperta, del mondo, perché tutti e due escono da una bolla, partono da questo presupposto, è secondo me l'unico elemento comune. Poi hanno in più il concetto del femminismo, ma la grande differenza, secondo me, è che, ovviamente lo dico da maschio, quindi da prendere con le pinze, però il povere creature, secondo me, porta dignità alla causa.
Ok.
Cioè, detto, no, non arriva a...
ridicolizzarla.
Esatto. Rischiando di farlo passare poi...
Semplificarla.
Sì, cioè, perché il messaggio è chiaro.
Esatto.
E la cosa bella è che di questo lavoro che hanno fatto i Mastone e l'Antimus è che comunque è un messaggio che sì, ha come target principale quello che può essere una ragazza, perché ok che il personaggio di Mastone parte che è una bambina a livello cerebrale, però alla fine è una ragazza il target da cui parte. E per poi dire, ok, guarda che se ti costruisci la tua vita, il tuo futuro e ti imponi e cerchi di essere il più libera possibile imponendoti, dicendo guarda che questa cosa non funziona così, badabim, badabam, poi senza dilungarci, si arriva a un progresso dell'umanità, certo. Non a un progresso del singolo. Però allo stesso tempo mi sento di dire che il programma di Mastone in un periodo sociale come questo è molto... asessuale, nel senso che qualsiasi adolescente può ritrovare le proprie difficoltà che incontra quotidianamente e rispecchiarci su questo personaggio.
Veramente
qua.
Io mi metto nei panni e lo faccio ovviamente da maschio, cioè mettersi nei panni, mi metto nei panni una ragazza di 16-17 anni che vede un film dove c'è una ragazza che è donna, perché Mastoma ha 30 e passa anni, in cui si scopre.
E ti racconta quanto sia bello scoprirsi.
Bello scoprirsi, si scopre. Capisce che lei governa la sua vita. Capisce che quando torna a casa, bellissima la scena del fiume, quando dice mi piace il rapporto che abbiamo, perché? Perché è un rapporto alla pari, perché non è un rapporto di lei succube o di lui succube, è un rapporto alla pari di rispetto, di stima.
Con lui che è diciamo l'aiutante di Willem Dafoe.
Di lei finalmente consapevole, perché ha un quadro generale.
Perché ha fatto esperienza del mondo
del
esterno.
Mondo, e quindi... Cioè, mi metto anche nei panni di un ragazzo, anche però soprattutto di una ragazza, sicuramente empatizzerebbe di più, che vede questo e capisce magari che effettivamente, cioè, ci deve essere ed è giusto che ci sia un equilibrio costante, come dovrebbe esserci, e spesso purtroppo lo sappiamo molto bene, non c'è. Sia la vera forza di questo film.
C'è una parità perché c'è una libertà,
esatto,
che si danno tutti e due.
Esatto, esattamente. Cioè il fatto che lui, banalmente, Raffalo, quando lui scopre che si è prostituita, va su tutte le furie. L'ex marito, quando scopre che si è prostituita, va su tutte le furie.
Va su tutte le furie a un livello superiore.
Mark Raffalo fa solo la come scenetta. Se avesse la pozione dell'innamorato che è...
esatto. Mentre no, e ci sta, perché comunque anche questo è un lavoro molto bello su rendere più graduale, esatto, e più grave una reazione, perché il marito arriva a chiamare il medico per ora non so il termine tecnico, però per operarla, per farle rimuovere.
Castrarla.
Sì, cioè non so come sia il termine scientifico, però comunque rimuovere i genitali. E, andando un attimo in chiusura, vi volevo chiedere cosa vi ha colpito di più di questo film.
Io ce l'ho.
E... se no partivo...
No, una potenza visiva incredibile che sinceramente grazie a Disney
sì,
che ha dato i soldi al nostro Yorgos, perché uno così ne meriterebbe forse anche di più, banalmente per comunicare il film ancora meglio, però uno con 35 milioni si fa una roba così è chapeau, e nel cinema di oggi sappiamo essere molto pochi, quello americano. E devo dirti Emma Stone, io lo sai, la adoro, mi piace tantissimo, però Emma Stone, anche paragonandola all'interpretazione di Lily Gladstone, che sono le due favorite per gli Oscar a marzo, mi ha...
Emma Stone forse di più, perché è stata la favorita.
No.
Mamma mia!
va bene che sono le 10, però, amico mio. Perché è incredibile quanto tu non riesca a staccarle gli occhi di dosso su questo film. È assolutamente centrale in ogni frame, in ogni situazione è centrale, è lei, è un film cucito addosso a lei, e non pensavo potesse raggiungere questo tipo di maturità artistica. Ricordiamoci
a questa età,
ricordiamoci che comunque è una persona che è nell'ambiente da tanto, perché comunque è partita, però era quella delle commediole da ragazza, sì. Cioè
La La Land è stato il primo
La La Land
a darla sterzata,
però poi, cioè, ha fatto poco dopo, perché comunque poi credo abbia avuto anche un bambino, si è fermata un attimo. Chapeau, cioè,
però ha fatto belle scelte.
Un picchio così alto,
Vabbè, sono le 10.
Un picco così alto da lei non me l'aspettavo, sincero. Poi William Dafoe sempre nel cuore, hai citato Spider-Man.
A me Mark Ruffalo non è dispiaciuto rispetto ad altri, rispetto ad Amsterdam anche solo, che era l'ultimo che ha fatto, no? O ha fatto qualcos'altro?
No, non ha fatto Amsterdam, l'ha fatto Christian Bale. Christian Bale, okay. Figlio di Denzel Washington,
ma sai che
John
con...
David Washington.
Okay, allora
odio
la
chiamare figli
ottimo.
D'arte, odio chiamare figli d'arte il figlio di... Perché, cavolo, ha una carriera, è pure bravo.
Fa dei film che parliamo, però
ogni
sì,
tanto, sì. E Marco Robbi, a proposito.
Si ritorna. Sì. No, uguale, a me ha colpito tantissimo Emma Stone, tantissimo. Ma le sfumature, la capacità di... soprattutto l'evoluzione, partendo anche solo dalla camminata, da come cambiava la camminata a seconda della crescita,
la lunghezza dei capelli, che ogni due giorni e mezzo cresceva di 2 centimetri,
dal punto di vista della recitazione, cioè un'impostazione sul corpo, non solo sulle espressioni, purtroppo sulla voce non possiamo dirlo, però cioè, veramente mi ha un sacco colpito. Poi, in generale del film, mi hanno colpito due cose. La grande capacità di rendere tutto chiaro. Cioè, non penso ci sia assolutamente niente di complicato in questo film.
Okay. Arriva a tutti.
Secondo me molto, molto facilmente. E spruzza di Lanthimos da tutti i pori. Perché c'è tutta, secondo me, la filmografia di Lanthimos all'interno. Come abbiamo citato prima, già il padre, la figura un po' paterna, poi...
La sessualità.
La sessualità, il doctus, quindi tutto il discorso della lingua, tutta la parte iniziale, esatto. E poi...
E la danza, perché la danza torna sempre. Anche
la danza, la performance anche.
È presente.
E che poi può essere anche solo nella camminata, nell'evoluzione del corpo, nel movimento... Che ovviamente poi si rifà la Grecia. Ma poi un'altra cosa che mi è piaciuta molto è, vabbè, un po' di meno però rispetto al resto, però le citazioni del cinema degli anni 20, 30, io ci ho visto molto, soprattutto con questa città futuristica,
Metropolis
di Fritz Lang, veramente bello.
No, un film visivamente di una potenza, visivo il più potente di quest'anno, perché costruisce un mondo, costruisce un mondo, e sono stati tutti film al di là di Barbie, perché anche Barbie lo fa,
e anche Oppenheimer, Mondo Sud, che costruisce
cosa,
un villaggio,
però è la casetta di Barbie, non è la Londra vittoriana,
ma costruisce un mondo molto in funzione anche della storia, cioè quindi non è semplicemente un'ambientazione, ma io lo vedo molto molto vicino all'emotività, all'emozione che ti deve dare in quel momento al messaggio, e questo è proprio, secondo me, un film che a 360 gradi è completo, secondo me. Cioè c'è una comunicazione trasversale delle arti, dalla scenografia alla la musica mi è piaciuta tantissimo.
Ha una base classica, però si sente l'influenza elettronica.
Si sente, soprattutto mi piacciono quando gli strumenti stridono, non so come si dica.
Che è molto suo.
Sì.
Viene da una cosa...
No, è venuto da stanotito col naso.
Dai. No, viene da dire quanto con la favorita, e questo soprattutto, abbia aggiunto nell'immagine, mm-hmm. e tanto a livello di presenza, cioè, è immagine molto piena.
Cioè, se passate dal 6 mm al fisheye,
sì.
cioè, vedi proprio
è un'immagine bordino. Estremamente piena, sì. a livello anche di presenza di props, di scenografia, di oggetti. Chissà se magari il prossimo ritorni a togliere.
Io spero.
Infatti l'ho detto e l'ho pensato assolutamente in funzione delle tue sensibilità, sì. che so essere sì, più minimal.
Sì, cioè, la favorita anche è già pieno, ma è relativamente
no,
vuoto.
È meno, però è più per contesto.
Sì, 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 esatto.
Perché
qui
sei
è
la nobiltà, quindi quadri.
Qua sembra di entrare in una cantina colma, cioè, ci sono troppe cose, ma banalmente un piccolo dettaglio di scenografia è il soffitto della casa di William Dafoe.
Bellissimo.
Che sono delle nuvole.
Bellissimo.
Credo, cioè io ci ho visto quello, che quindi bombate riducono ancora di più lo spazio,
ma anche solo il pavimento fatto col materasso.
Esatto.
Bellissimo.
Quindi è pieno ovunque, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, esatto. in tutti i mari. E
la quindi... cosa per me, scenografia assolutamente da Oscar, come Emma Stone. Quindi così ce l'abbiamo in puntata, graniti.
Io ci aggiungo anche fotografia.
Sì, sì, okay. sì, sì. La cosa, io che ragiono, dico questi sì perché vedo sempre in... Io sto Oppenheimer con 13 candidature che incombe, sì. per me è l'anno di Oppenheimer, per tutta una serie di non dati prima. Mm-hmm. Cioè Nolan sì, probabilmente certo. lo meritava più per Interstellar.
Ok.
È però sempre il discorso, portato. Per me è
accumulato troppo debito.
La sindrome del DiCaprio di The Revenant.
sì,
cioè il concetto è quello. Lo meritava per altri film. Ma come, quest'anno è l'anno giusto.
Ma come Lily Gladstone è sempre sulla scia di una necessità che è più, diciamo, caso DiCaprio The Revenant. Lily Gladstone la vedo molto più caso Cuaron / Guillermo del Toro, una situazione sociopolitica. Quindi
sì, è già fatto la dichiarazione che vabbè, ci sarà stato un motivo se non saranno sì. mai stati candidati, ma vabbè, giustamente che si è stupita di come i nativi americani non siano mai stati candidati agli Oscar. Non ci sì. saranno stati attori all'altezza di come sei tu brava, perché sei stata molto brava.
Sì, io sono molto frusciante sulla cosa Oscar, lo sapete.
No, ovvio. Però qua ci sta perché sono politici.
Sì, sì, sì.
Quindi ci sta la sua dichiarazione. Il fatto sì. non c'erano attori all'altezza come quanto lo sei stata tu in questo film. Però ragazzi, lì l'abbiamo detto, condivide lo schermo con DiCaprio e De Niro e sono sullo sì. stesso piano. E Maston si porta tutti dietro su sto film qua.
È lei che traina.
Da ragionare.
E su queste note ci rivediamo poi sull'episodio sugli Oscar.
Sugli Oscar.
Che sarà bello granitico.
Bello,
sì.
bello granitico sì. e... Non so se possiamo dirlo, ma con qualche sorpresina che vi aspetta, perché abbiamo in serbo per voi
delle chicche.
Tante chicche per il periodo Oscar. Scusami, mi sono lanciato.
Hai fatto non bene, di più.
Grande.
Dai, allora.
Andiamo a Nanna.
Grazie ragazzi per questo episodio.
Grazie a te.
Grazie a te come sempre, speriamo che c'è.
Sì, sì. Ce ne saranno altri, probabilmente gli Oscar.
Di non romperti mai le balle.
No.
Nel salotto.
Direi che questo episodio è stato esaustivo. Sicuramente poi chiusa la telecamera ci verranno in mente 50 altre mila cose.
Classico.
E noi come sempre ci vediamo sabato prossimo, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale o sul canale YouTube o sulla piattaforma streaming audio sulla quale ci state ascoltando. Seguiteci anche su TikTok e Instagram. E noi, come sempre, ci ritroviamo su Mark Magazine.